Buon pomeriggio a tutti, riprendiamo il tema di questa mattina. Io organizzerei il lavoro così, l'incontro di oggi pomeriggio sarà ancora, verterà sulle cose già enunciate stamani, ecco. Le va a specificare, aggiunge qualcosa. Appunto stasera in assemblea possiamo riprendere queste cose magari con approfondimenti, domande, chiarimenti. E domani mi fermerei esclusivamente sulla scrittura, nel senso che proporrei una lezza al mattino e una lezza al pomeriggio, cioè due brani del Vangelo per vedere come Gesù ha vissuto, ha incarnato tutto quello che stiamo dicendo. Quindi domani faremo più sul Vangelo, faremo proprio una lettura precisa di due brani. Stamani dicevo che Gesù è veramente, con un avvenimento che è stato per lui il battesimo, uno spartiacque tra il prima e il dopo. E questa cosa è talmente chiara che Marco appunto dice che con Gesù è nato un'epoca nuova. Archè, il termine, abbiamo detto lo stesso termine usato in Genesi, inizia una nuova creazione con Gesù. Quindi Gesù è un po' lo spartiacque tra il prima e il dopo. Se vogliamo, tra l'antico e il nuovo, tra il vecchio e il nuovo. Ricordate quando Gesù dice: non si può versare vino nuovo in odri vecchi. Quindi lui è consapevole di portare un annuncio nuovo, una vita nuova. C'è un personaggio, ecco, che è lì al limite, vicino a Gesù, molto vicino a Gesù, che possiamo dire che è l'ultimo rappresentante del vecchio. Qui non in senso negativo, è il vecchio dell'antico, possiamo dire, ecco. Che è Giovanni il Battista. Con Giovanni il Battista possiamo dire che finisce appunto quest'epoca. È l'ultimo grande personaggio dell'antico. Con lui finisce un'epoca che possiamo chiamare epoca religiosa. Anzi, finisce la religione. Luca 16:16 lo specifica bene quando dice: la legge e i profeti fino a Giovanni. Questo è Gesù, da allora in poi viene annunciato il regno di Dio. Cioè Gesù sta dicendo: fino al Battista la legge e i profeti, poi viene annunciato il regno di Dio. È interessante che sia Gesù a dire: e poi, adesso viene annunciato il regno di Dio. E qual è quest'epoca che inizia dopo Giovanni il Battista? È l'epoca appunto del regno, e il regno di Dio consiste essenzialmente in due cose. Nella cura e nell'interesse delle persone. Atti 10:38 ha anche dalla sua parte un'indicazione molto bella. In Atti 10:38 Si dice, voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo. Con Gesù è nato, possiamo dire, Gesù incarna il regno di Dio che consiste in cura, interesse per l'altro, in beneficio dell'altro e risanamento dell'altro. Passò beneficando e risanando. Quindi Dio in Gesù si presenta come il Dio che benefica, che risana, che cura, che si interessa. E uno potrebbe dire, ma allora fino a Gesù cos'è importante? Se era importante qualcos'altro, o meglio diciamo così, era più importante qualcos'altro che la cura, il beneficio, l'interesse e il risanamento dell'altro? Era più importante Dio. Possiamo dire, fino a Gesù la priorità spettava a Dio, dopo Gesù la priorità spetta al mondo. È interessante questo. Vedremo dopo che prima era veramente più importante il mondo di Dio, tanto che chi offendeva Dio meritava niente meno che la morte. L'Antico Testamento è pieno di esempi in cui se tu attentavi alla santità di Dio potevi essere messo a morte. Pensate soltanto alla disobbedienza del sabato. Il sabato che cos'è? Il sabato non è soltanto un giorno della settimana. Il sabato era il giorno talmente pieno di Dio che rappresentava Dio. Era Dio il sabato. Quindi non c'era nulla di più importante dell'osservanza del sabato. Infatti, chi disobbediva il sabato poteva anche essere messo a morte. È interessante che Gesù disobbediva la legge del sabato. Giovanni Battista è veramente il rappresentante, diciamo, vero, bello anche possiamo dire, perché ci credeva veramente Giovanni Battista a tutto questo, che il primato spettasse a Dio. Sarà messo a morte per questo. Infatti Giovanni Battista dice, quando comincia lungo il Giordano, sapete questa voce forte, diceva: occhio a come vi state comportando, perché il giudizio è imminente. Convertitevi, razza di vipere. Gesù annuncerà altro. Dirà: il regno di Dio è vicino, venite a goderne voi tutti affaticati e oppressi i suoi benefici. Vedete che la predicazione dei due è un po' diversa. Uno dice: attenti ad attentare la santità di Dio, razza di vipere, convertitevi, perché il vostro peccato merita la morte. Gesù dice: venite voi tutti, vipere, e godete dell'amore di Dio. E questo è il messaggio di Gesù. è proprio totalmente altro. Il Battista predica un battesimo, infatti, Marco 1, 4, Luca 3, 3, il Battista predica un battesimo per il perdono dei peccati. Perché la missione del Battista è tutta incentrata sul peccato. E quindi tutta la predicazione è volta a liberarsi dal peccato. Perché cos'era il peccato per il Battista? Era quello che circolava nella teologia vetero testamentale, dell'Antico Testamento. Quindi il peccato era offesa alla santità di Dio. Quindi possiamo dire che per il Battista la cosa peggiore che potesse capitare a un uomo era peccare. Matteo 3,7. E chi avesse peccato, per il Battista, non poteva che arrivare la punizione di Dio. Capite? Se Dio è l'entità che è offesa dal peccato, perché col peccato si è trasgredito il suo comando, la sua legge, la sua santità, la sua norma, ecco, se il peccato è questo, e il peccato è offesa fatta a Dio, cosa, un'offesa va, in qualche modo, deve essere punita, un'offesa. Quindi per il Battista la logica è questa: tu offendi Dio con il peccato, Dio ovviamente ti punirà. Infatti cosa dice? Matteo 3,10: attenti, perché la scure è già posta alla radice degli alberi, sarete falciati. Questa è la predicazione del Battista. Non fa una piega, eh? Cioè dobbiamo entrare, non facciamo tanta fatica noi, a entrare in questa logica, perché molta predicazione in 2000 anni di cristianesimo è stata molto battista, molto giovannea in questo senso. Siamo stati molto legati, no? Quindi cosa abbiamo pensato? Che il peccato fosse offesa fatta a Dio, trasgressione della norma, del precetto che lui ci ha dato, quindi è certo che lui ci punirà, e quindi devo, o mi converto oppure subisco magari una punizione, magari anche una malattia, magari anche un... o delle conseguenze. Non fa una piega tutto questo, vivessimo nell'Antico Testamento. Ma è arrivato un uomo che si chiama Gesù di Nazareth, che ha capovolto le cose. Per questo che dico, a volte ho l'impressione, parlando un po' con le persone, frequentando alcuni ambienti, si ha proprio l'impressione di essere ancora molto vetero testamentari, ancora un po' legati all'antico, con questa mentalità, che è una mentalità prettamente da Giovanni Battista. Ciò che è importante per il Battista è mettere fine al peccato e ai peccatori, per questo che non ci penserà due volte a redarguire severamente Pilato. Perché Pilato sta peccando e glielo dice in faccia. No, Pilato è Erode, scusate. Per questo che non ci penso due volte, dice: guarda che tu non stai, non puoi tenere con te questa donna, stai peccando. Quindi diciamo che con la sua logica va fino in fondo, anche a costo di morire. Quindi paladino della santità di Dio. Gesù, vedremo, è tutto un altro mondo. Gesù è paladino del benessere degli uomini. Un'altra cosa. morirà per quello. Per questo che non gli sembrerà vero che Gesù, finalmente, questo è Giovanni 1,29, quando dice finalmente uno che toglie i peccati dal mondo, no? Quando a due suoi discepoli dirà: ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, guardatelo lì, finalmente. Se per lui la cosa più importante era togliere il peccato del mondo che offendeva Dio e attirava l'ira di Dio, finalmente uno che lo toglie. Allora per Giovanni che cos'è il peccato? È importante sottolineare questo aspetto. Per il Battista cos'è? Cresciuto, pensate che il Battista è figlio di un sacerdote. Quindi chissà in casa che educazione ha ricevuto il Battista. E proviamo a fare un esperimento, fatelo dentro il vostro cuore, ecco, no? Quanto la nostra concezione è simile del peccato, si discosta o è simile da quella del Battista? In ultima analisi, che cos'è per voi il peccato? Per il Battista il peccato era offesa della dignità divina, appunto, abbiamo detto, da scatenare l'ira divina e il castigo imminente. La scura e il fuoco è già pronto. O ti converti o vieni bruciato. Vieni tagliato. Due, era violazione della legge. In questo il Battista era molto inzuppato della logica farisaica, diciamo, ebraica del tempo. Pensate che oltre i 10 comandamenti l'ebreo doveva osservare 613 precetti, altrimenti egli peccava. Capite che osservarne 613 è dura, eh? Quindi offesa a Dio, violazione della norma, secondo concezione del peccato per il Battista. Terzo, qualcosa che rende impuri, che ti macchia. Infatti, cosa vedrà Giovanni vedrà Gesù e dirà: ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, ma non solo, pulirà l'aria. Vedere la concezione del peccato come qualcosa che vada pulito. Il peccato è qualcosa che mi macchia e quindi qualcosa che ho bisogno dopo di essere smacchiato. Ditemi se non è vero che questa idea è passata in un certo cristianesimo. Noi almeno inconsciamente andiamo a confessarci per toglierci delle macchie e ci sentiamo un pochino più puliti. Idea che viene passata molto nel catechismo, no? Gesù ti ripulisce. Abbiamo fatto di Gesù un dash, no? Almeno quando ero piccolo c'era pubblicità, no? Che ti pulisce, che più con dash più bianco non si può. Ecco, questa idea abbiamo ridotto Dio a un detersivo. Ecco, queste sono le tre concezioni di Dio, del peccato, possiamo dire, per Giovanni Battista. Di conseguenza, se Giovanni Battista aveva questa idea di peccato, pensate l'idea di Dio che si portava dentro. Quindi, lo ripeto perché è importante, per Giovanni prima c'è Dio e la sua santità che va difesa, salvaguardata a tutti i costi. Non la si può sporcare. Per questo che occorre eliminare tutto ciò che lo può offendere, anche a costo di far morire, anche a costo di morire, pur di non offendere Dio. Vi ricordate almeno un figlio di Giovanni Bosco, Domenico Sabbia, questo ragazzino che aveva preso un motto simpatico, diceva: la morte ma non il peccato, la morte ma non il peccato. Quindi meglio la morte che offendere Dio. Gesù definirà Giovanni Battista con parole un po' dure. Gesù lo definisce da una parte il più grande dei nati di donna, Matteo 11. Giovanni è il più grande dei nati di donna, un grande uomo, anche molto coraggioso. Con Erode si è giocata la vita, viene decapitato. Però dice il più piccolo nella logica nuova del regno di Dio. Cioè, se lo vediamo nella logica dell'Antico Testamento, è un grande uomo. Se lo vediamo nella logica del Vangelo, è il più piccolo. Parola un po' dura, come parola. Perché? Perché aveva di Dio, del suo rapporto, della sua religione, un'idea che con Gesù è saltata. Con Gesù è saltata. Allora la mia domanda è proprio questa: ma quanto siamo ancora di Giovanni Battista, no? Quanto siamo legati ancora a una logica vetero-testamentaria? Il titolo che abbiamo dato a questi giorni è proprio questo, sulla genialità. La genialità del Vangelo. Finita l'epoca con Giovanni Battista, inizia la genialità del Vangelo. Il Vangelo è qualcosa di geniale, cosa che prima non si è mai udita. Inizia un'epoca nuova. Inizia l'uomo nuovo, inizia una concezione di Dio nuovo. Gesù ha rivelato questo, la genialità del Vangelo, perché lui è stato un uomo geniale. L'etimo di genio e di genialità è bellissima. Ciò che ingenera felicità, questo vuol dire genialità, genio, colui o cosa in genera felicità. È geniale ciò che provoca, causa felicità nelle persone. Ecco, il Vangelo e Gesù di Nazaret è solo per la felicità. D'altra parte, il Vangelo, cosa vuol dire Vangelo? Buona notizia, buona notizia. Chi entra in relazione con Gesù di Nazaret, chi entra in relazione con il regno apportato da Cristo, chi entra in contatto col Vangelo deve sentire, generare in sé felicità, gioia. Se no, se dovessi generare paura, timore, non è più il Vangelo, chiamiamolo altro, ma non è il Vangelo. se l'accostare il Dio di Gesù Cristo non ti fa fecondare, cioè non è, non ti dà fecondità, non ti fa crescere, non ti fa sbocciare, e non è più, non ha più senso seguirlo. Dietrich Bonhoeffer diceva una cosa interessante, questo pastore protestante, diceva: un Dio che non ingenera vita, un Dio che non ti provoca felicità, che non ti fa sbocciare, non merita di essere seguito. Non merita di essere seguito. Lascia perdere. Vi ricordate quel passo in cui Gesù sta parlando e sta dicendo, ma si sta rivolgendo ancora una volta al potere religioso del tempo, e dice: ma vi abbiamo, fa una parabola, racconta una parabola, dice: voi siete come quelli, no, a cui dei bambini hanno suonato nelle piazze una musica a lutto, funerea, e non avete pianto. Vi abbiamo suonato anche una musica di gioia, di danza, e non avete goduto. Ma cosa volete? Cosa? E a cosa paragona la musica da funerale? A Giovanni Battista. E la sua musica è quella della gioia. Interessante, questa cosa. Cioè, Gesù di Nazareth paragona la musica predicata da Giovanni Battista a un funerale. Per Gesù è chiaro questo, è chiaro: con me è arrivata la gioia, con me è iniziata un'epoca di fecondità, di vita. Stamattina dicevo che Gesù è venuto proprio a far sperimentare tutto questo alle persone che incontrava. Tutto questo è venuto a far sperimentare. E stamattina dicevamo che ed è lì che si mostra la genialità di Gesù. Ogni volta che Gesù incontra persone segnate nel limite, fragili, deboli, che cadevano, ora quando incontrava queste persone, alla fine si crea sempre un clima di allegria e di felicità impressionante. È impressionante. Ogni volta che Gesù accosta queste persone, tutto si risolve in un banchetto a pranzo. È possibile? E voi sapete che a questa cosa Giovanni Battista non è andata giù, Quando ha visto che Gesù non usava la scure, il fuoco, e non li mandava all'inferno, cioè non li bruciava, lui in carcere manda i suoi discepoli a dire: senti, ma sei proprio tu quello che... non è che mi sono sbagliato un pochino, Io pensavo che tu fossi quello che toglieva di mezzo il peccato. E Gesù, come risposta, andate a dire a Giovanni Battista, a questo sant'uomo, che è arrivato il regno di Dio. È arrivato. Perché i ciechi vedono, i zoppi camminano, i poveri hanno annunciato il regno. Capite? La novità, la genialità di Gesù. Cioè il regno di Dio è proprio lì, quando gli ultimi, i piccoli, i deboli, i fragili si sentono abbracciati, amati. Non c'è fuoco, non c'è scure, non c'è condanna. E questa cosa a Giovanni Battista e a tutta la sua scuola, che è durata fino ad oggi, un po' di difficoltà fa. Se avete tempo, poi leggete il capitolo 23 di Matteo. Il capitolo 23 è una requisitoria molto, molto dura di Gesù contro i sacerdoti, gli scribi, i farisei, che lo stavano condannando perché Gesù ha cominciato a parlare in maniera diversa, a dire cose diverse, e Gesù li smaschera. È un capitolo tremendo, è un capitolo tremendo il capitolo 23, perché dice chiaramente che ciò che fino a quel momento era ritenuto giusto e santo dalla religione, ora non è più. E questa cosa è tremenda. Ma certo che poi lo vogliono fare fuori. Ma come? Fino adesso è stato così? Come fai a dire che no? E lui li chiama sepolcri imbiancati. Ipocriti, attori. Ipocrita vuol dire attore. Attore. Voi recitate. Voi sacerdoti, scrivi, farisei. Perché Gesù dice: voi vi siete arrogati il diritto di dire ciò che era giusto e ciò che era sbagliato. Ma questo non compete a voi. Non compete a voi. Per Gesù l'accettabilità della persona di fronte a Dio non è più ciò che ha fatto. Cioè, lo dicevo stamattina, lo ripeto perché è importante, il criterio, l'aspetto discriminante non è più la morale, ma ciò che sei. Ecco dove si inserisce la genialità di Gesù. Ciò che conta è il fatto che tu sia figlio. Ecco perché Gesù verso tutti, ma verso tutti veramente, ha mostrato una sensibilità che è stata disarmante. Tu sei figlio amato. Quello che Gesù, mentre per il Battista, possiamo dire, Dio non sopportava il peccato perché era un'offesa fatta a lui, questa cosa per Gesù non conta più nulla, perché appunto Dio non si può offendere. E cos'è che sta a cuore Gesù? Non il peccato, abbiamo detto, non l'infrazione della norma, non la macchia, non l'impurità, ma ciò che non sopporta Gesù, e quindi Dio, perché abbiamo detto c'è stata l'incarnazione, quindi possiamo dire con Gesù ciò che Dio non sopporta non è più il peccato, ma la fame dei poveri, Matteo 14, vi inviterei proprio a prendere nota di questi passi per poi rileggerli con calma, perché è interessante questo. Cos'è che sta a cuore a Dio adesso? La fame dei poveri, Matteo 14, 13, 23. Moltiplicazione di pane, moltiplica il pane per questa folla, e chissà cosa c'era in questa folla. Voi pensate a una folla di disperati, cosa poteva esserci? Capite? Gesù non dice adesso vediamo, prima che io dia il pane separiamo i buoni dai cattivi, i santi dai peccatori, così poi no, moltiplica il pane per tutti. Ciò che Dio non sopporta è l'abbondanza e l'arroganza dei ricchi. Luca 16, il ricco e burone. E qua quello che Dio non sopporta, che non si accorgono di questo. Occhio, non sta condannando la ricchezza, eh? In quella parabola Gesù sta condannando il fatto che tu non ti accorgi che alle tue porte di ricco ci sta un povero che ti chiede un pezzo di pane. È l'indifferenza. Dio non sopporta la sofferenza dei malati, Matteo 4, 23. Gesù percorreva tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno, guarendo ogni sorta di malattia e di infermità. Non sopporta il disprezzo verso i peccatori. Bellissimo passo di Mosè, che andrebbe letto Luca 7, 36. Questo uomo che disprezza la prostituta. Simone, no, che invita a pranzo Gesù e dice: ma cosa sta facendo Gesù? Si lascia toccare, avvicinare da questa donna, sapesse che donna è. Ecco Gesù che non sopporta l'arroganza di questo uomo. Ma cosa vuoi sapere, Simone? Ecco cosa non sopporta Dio. La condanna, il disprezzo verso i peccatori. Non sopporta le aggressioni contro le donne. Giovanni 8, l'adultera che sta per essere lapidata. Non sopporta l'imposizione di leggi assurde imposte dai religiosi. Marco 7, 1, 7. E voi che caricate di pesi insopportabili gli uomini, e voi quei pesi, voi sacerdoti, non li muovete neanche con un dito. È questo che non sopporta. Che ci sia qualcuno che impone gravami morali insopportabili. Dio non sopporta il dolore di chi piange i loro morti. Luca 17. Si avvicina a quella donna che sta portando al cimitero l'unico figlio. Non sopporta la vergogna di chi era costretto a nascondere le proprie miserie. Giovanni 4, 39. Non sopporta la situazione disperata dei vagabondi per strada. Matteo 22, 10. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono cattivi e buoni. Bellissimo. Esce per strada, è una parabola, ma indica la logica di Dio. Esce per strada, raccoglie tutti quelli che erano per strada, buoni e cattivi. Bella questa notazione, buoni e cattivi. Capite? Il re riempie la propria stanza dove ci stanno delle nozze con buoni e cattivi, giusti e ingiusti. E prima abbiamo visto che dà il pane a tutti, buoni e cattivi, giusti e ingiusti. Avanti così. Dio non sopporta quelli che erano considerati eretici. Non gli eretici non sopporta, ma quelli che erano considerati eretici, il buon samaritano. Il buon samaritano era per l'ebreo, per il più ebreo era un maledetto, era un eretico, era un... E lui non soltanto lo prende a modello della parabola, ma lui stesso si considera un samaritano e verrà tacciato di essere un samaritano. Non sopporta la disperazione di chi si sentiva perduto nella vita, Luca 15, il figlio del prodigo. E avanti così. Quindi Gesù fu un uomo sensibile, prima che ai suoi doveri, ai bisogno degli altri. E questa è la genialità di Gesù. Mentre il Battista era molto sensibile ai suoi doveri, al dovere di tutti, di obbedire alla santità e mostrare la santità di Dio, per Gesù era più importante il bisogno degli altri. Cosa voglio dire? Che nel Vangelo è chiarissimo questo. Gesù, per alleviare o risolvere i bisogni degli altri, non esitò a mancare ai propri doveri. Potremmo tradurre così: per Gesù era più importante assolvere i doveri della religione o del suo Dio, o era più importante assolvere i bisogni degli uomini? Il Vangelo è chiarissimo su questo. Gesù, pur di assolvere i bisogni, rispondere ai bisogni degli uomini, non si è fatto problemi a non assolvere ai doveri di Dio. Possiamo dire così: per Gesù, prima dell'etica del dovere, c'è l'etica del bisogno. E questo dovrebbe essere il faro di ogni cristiano. Prima dell'etica del dovere, c'è l'etica del bisogno. E voi capite che fu questo il motivo per cui lo uccisero, perché ha capovolto la concezione religiosa fino ad allora. Lo accennavo stamattina, ma questo può creare scandalo, e lo creò questo scandalo. In capitolo 3 di Marco c'è un passaggio, mi sembra che sia capitolo 3, poi vado a vedere, ma c'è quel passaggio che, e siamo solo al capitolo 3, dopo questa affermazione lo vogliono uccidere, e siamo solo al capitolo 3, cioè all'inizio, quando Gesù ha detto quella frase che è stata veramente una bomba, quando dice: non è l'uomo fatto per il sabato, ma il sabato fatto per l'uomo. Era veramente assurda una frase così. Occhio, con questo non voglio dire che per Gesù veniva prima l'uomo e poi Dio. Perché? Perché per Gesù Dio e l'uomo sono la stessa cosa. Capite? Fino a Giovanni Battista l'importante era il mondo di Dio, prima il mondo di Dio e la sua santità, e quindi abbiamo dei doveri nei confronti di Dio, abbiamo un'obbedienza. Con Gesù dice: non ha più senso questo, non ha più senso, perché adesso Dio e l'uomo sono la stessa cosa. Per Gesù obbedire all'uomo è obbedire a Dio. Non ha più neanche senso questo dire prima e dopo. Non c'è più il prima e dopo Gesù, c'è il durante. Tu, servendo l'uomo, servi Dio; obbedendo all'uomo, obbedisci a Dio. E se sei messo di fronte, per assurdo, a dover decidere se obbedire prima a Dio o prima all'uomo, non c'è dubbio, prima all'uomo, perché Gesù, di fronte al sabato, ha deciso prima all'uomo. Nel giorno di sabato, in cui non si poteva fare nulla, Gesù guarisce, lavora di sabato e disobbedisce il sabato. E dispiace. Gesù disobbedisce. Disobbedisce. l'apice di questo, ovviamente, Matteo 25. Chiarissimo. Matteo 25, 31 seguenti. Avevo fame e mi avete dato da mangiare. Avevo sete, mi avete dato da bere. Ero profugo e mi avete accolto. E avanti così. E dice la Bibbia. Dice la Bibbia. Capite? Con Gesù le nostre categorie dovrebbero, da Gesù in poi le categorie dovrebbero un po' saltare. Cosa vorrà dire credere in Dio a questo punto? Che cos'è la fede? Io credo in questa logica, ovviamente, in questo contesto, credere a Dio vuol dire credere negli uomini. Se rifiuti l'uomo, rifiuti Dio. Matteo 25 è di una potenza disarmante perché ti sta dicendo che anche se non credi in Dio o pensi di non credere in Dio, ma ti prendi cura dei fratelli, tu sei in relazione con Dio, tu stai credendo in Dio. Ma non è detto che chi pensa di credere in Dio ma ferisce l'uomo, non è così sicuro che tu stai credendo in Dio. Gesù dice, non chi dice Signore, Signore, entrerà nel regno. Non basta fare grandi professioni di fede. Non sarà mai una professione di fede a salvarci. Anche se ortodossa, anche se il concilio niceno-costantinopolitano ci dice questo. Non è detto. Non basta riempirsi la bocca di Dio per pensare di essere uomini e donne di Dio. La cartina di tornasole è il nostro rapporto con i fratelli. Questo è chiarissimo. E Gesù l'ha vissuto. Quindi Gesù è sempre stato fedele all'etica del bisogno di tutti coloro che soffrono. Tutti, tutti. Anche quelli, e questo forse non ci pensiamo abbastanza, anche quelli che soffrono per colpa propria. Perché a volte si dice, no, ma quelli lì saranno cercati. Se la sono proprio cercata. Oppure in un certo clima un po' pseudo xenofobo, ma questi qui, ma noi stiamo accogliendo di tutto, stiamo accogliendo, ma bisogna anche stare un po' attenti, no? Possiamo mica aiutare anche questi qui che vengono, sono dei, chissà che storie hanno, no? Oppure pensate quello che adesso si sente un po' meno, ma anche perché stanno diminuendo sempre di più le comunità per tossicodipendenti, no? Pensate quello che si diceva, no? Ma cosa, vai a aiutare i tossici? Ma quelli se la sono cercata, no? Se la sono cercata. E Gesù dice, a me non interessa, a me interessa l'uomo che sta soffrendo. Anche per colpa loro. E sapete dove è scritto questo nel Vangelo? Sempre Matteo 25, quando dice avevo fame, avevo sete, ero rifugiato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Ora uno va in carcere perché se lo cerca. Cioè non è una condanna perché dei cattivi, perché tu vai in carcere. Eppure Dio si identifica con quelli che vanno in carcere, ovviamente per colpa loro. Quindi stiamo molto attenti, ecco, anche noi cristiani, dovremmo stare molto attenti a non fare gli schizzinosi quando facciamo la carità. A dire, ma questo, ma quello, ma chissà poi questi soldi dove vanno, ma chissà. Noi siamo molto sofistici, no, quando parliamo dell'amore. Dio no. E beh, certo, Gesù frequentava anche chi era andato a cercare. Pensate, figlio il prodigo. Più di così. Il figlio il prodigo si è preso l'eredità, è andato a spenderla divertendosi con le prostitute. E beh, non è quando torna il padre dice, no, questa non va proprio bene. Lo abbraccia e basta. Lo abbraccia. Tutta l'etica del Nuovo Testamento si riassume in un comandamento. Vi do uno solo comandamento. Che vi amiate. Interessante. Allora capite che cos'è il peccato per Gesù? Totalmente diverso dalla mentalità di Giovanni il Battista e della nostra. Perché noi siamo, abbiamo detto, siamo molto Giovanni Battista. Per Giovanni il Battista è, scusate, per Gesù il peccato è tutto quello che diminuisce la dignità umana. Non è infrazione di una norma, non è la violazione della legge, non è un'offesa fatta a Dio, non è l'essersi macchiati, non è aver perso la purezza. Gesù, tutto quello che offende l'uomo, la sua dignità, quello è il peccato. Per Giovanni Battista l'offesa era di, il peccato era offesa fatta a Dio, per Gesù è tutto ciò che offende l'uomo. Questo è il peccato. Ma voi capite che di conseguenza offende Dio. Allora, perché se Dio si è identificato con l'uomo, tutto quello che offende l'uomo offende Dio. Quello che avete fatto al più piccolo l'avete fatto a me. E questo è il peccato. Per Gesù. E l'offesa dell'uomo. Mia innanzitutto. Perché diminuisce la divinità. E poi dei fratelli. E chiudo dicendo che se per Gesù è più importante rispondere ai bisogni degli altri che assolvere i propri doveri religiosi, noi siamo stati educati più a compiere i nostri doveri che a rispondere ai nostri bisogni. Quando parlo di bisogni, assolutamente non solo degli altri, ma anche dei nostri bisogni, perché anche noi abbiamo dei bisogni. E l'unico bisogno che ha l'uomo è quello di amare e di essere amato. E quindi ci è stato insegnato da una certa cultura cattolica, occhio, qui ho avuto una discussione anche a tavola, qui non sto, io spero di, evidentemente stamattina non sono riuscito a farlo passare, ma non sono qui a criticare la Chiesa. Io considero la Chiesa mia madre, perché mi ha messo al mondo attraverso il battesimo, mi ha partorito. E perché sono dentro la Chiesa che posso dire queste cose, perché da fuori sarebbe troppo semplice. E una madre, con una madre puoi anche discutere, puoi anche farle vedere dove ha sbagliato, perché una madre sta sbagliando. Quindi non siamo qui a criticare, non siamo qui a, a gettare fango, a sputare sul piatto in cui mangiamo, cioè tutte queste cose. Siamo qui per, alla luce del Vangelo, per crescere come figli di questa Chiesa. Eppure, appunto, questa una certa morale cattolica ci ha sempre detto che è più importante assolvere i nostri doveri che stare attenti ai nostri bisogni. E il bisogno dell'amore. E molti ambienti ci hanno educati al dovere di disciplinare, dominare, addomesticare tutto quello che aveva a che fare in qualche modo con l'amore. Quasi a dire che cerca di non va proprio tutto bene. Pensate a quello che ci hanno fatto passare nella morale sessuale, facendoci passare l'idea che tutto quello che ha a che fare con la sessualità, il sesso, anche tra sposi, c'è sempre qualcosa un po' di sporco. Ditemi se non è vero, ditemi se non è vero. E abbiamo fatto ammalare generazioni di persone, le abbiamo fatte crescere, pensate, tutto quello che è stato legato, tanto che abbiamo, a un certo punto della Chiesa, abbiamo identificato il peccato con il sesso, ingenerando delle cose che poi si cresce con queste cose, si cresce. E ancora questo fatto di addomesticare, in qualche modo, stare attenti a quello che fa, il dovere, ecco, devi obbedire al dovere di una certa morale, più che stare attenti ai tuoi bisogni. Noi dopo 2000 anni di cristianesimo siamo ancora qui a discutere se l'amore omosessuale è proprio amore, se può essere considerato amore, se, ma fino a che punto, ma forse sei vissuto da fratello e sorella. Ma non siamo un po' barbari? Dopo 2000 anni di cristianesimo stiamo ancora a discutere di queste cose. Io credo di sì. Ecco perché è importante tornare al Vangelo come diceva Francesco, sine glossa, perché Gesù queste cose le ha capite, perché tutta la sua attività, tutta la sua azione era volta solo al dolore umano, alla sua sofferenza, alla disgrazia e alla felicità degli esseri umani. Perché in fin dei conti, l'uomo, da quando è uomo, ciò che cerca è soltanto un po' di felicità. Cosa cerchiamo? E Gesù è stato attento alla felicità delle persone. E ha cercato di rispondere ai bisogni dell'amore e quindi della felicità. Non sto parlando del piacere banale, ma la felicità profonda. Gesù quello che desiderava dalle persone era soltanto un po' più di felicità. Ed è morto per questo, perché gli uomini potessero essere un pochino più felici. E l'ha lasciato come comando agli uomini. Facendoci passare l'idea che facendo del bene all'uomo diamo un pochino più di gloria a Dio. Perché la vera gloria di Dio non è non sporcare la sua santità col peccato, ma è dare felicità alle persone. Più diamo felicità alle persone, o aiutiamo le persone ad essere un pochino più felice, gettiamo un po' più di luce alla gloria di Dio. Perché Dio, lo diceva Gregorio di Nissa, mi sembra, no? No, scusate, Ireneo di Lione diceva che la gloria di Dio è l'uomo vivente, è l'uomo felice, è l'uomo che sboccia. E Gesù è venuto proprio questo, a dare la gloria di Dio, a dare gloria a Dio risollevando le persone, rispondendo ai bisogni, anche se questo comporta anche disobbedire al dovere dovuto a Dio.